La promulgazione della pace universale. Capitolo 8. 16 giugno 1912. Chiesa Congregazionale Centrale. Hancock Street, Brooklyn, New York. Appunti di Esther Foster. Questi sono un tempio e una congregazione di devoti, perché, grazie a Dio, questa è una casa di preghiera nella quale l'opinione delle coscienze ha libero corso. Ogni religione e ogni aspirazione religiosa può qui essere liberamente descritta ed espressa. Come il mondo politico ha bisogno del libero pensiero, così anche nel mondo della religione ci deve essere il diritto a un credo personale senza restrizioni. Considerate la diversità fra la democrazia moderna e le vecchie forme di dispotismo. Sotto un governo autocratico, le opinioni degli uomini non sono libere e lo sviluppo è soffocato, mentre nella democrazia, non essendoci restrizioni di pensiero e di parola, c'è il massimo progresso. Questo è altrettanto vero nel mondo della religione. Quando ci sono libertà di coscienza e di pensiero, e si ha il diritto di parlare, cioè quando ciascuno può dare espressione alle proprie credenze secondo il proprio pensiero, lo sviluppo e la crescita sono inevitabili. Perciò, questa è una chiesa benedetta, perché il suo pulpito è aperto a tutte le religioni, i cui ideali possono essere esposti apertamente e liberamente. Per questa ragione sono molto grato al Reverendo Dottore. Trovo che egli sia un servitore dell'unità del genere umano. Le sante manifestazioni che sono state le sorgenti o i fondatori dei vari sistemi religiosi erano unite e concordavano nello scopo e negli insegnamenti. Abramo, Mosè, Zarathustra, Buddha, Gesù, Muhammad, il Bab e Baha'ullah sono una sola cosa nello spirito e nella realtà. Inoltre, ogni profeta ha adempiuto la promessa di uno che lo precedeva e, analogamente, ciascuno di loro ha annunciato uno che lo avrebbe seguito. Pensate, Abramo ha predetto l'avvento di Mosè e Mosè ha incarnato le affermazioni di Abramo. Mosè ha profetizzato il ciclo del Messia e Cristo ha adempiuto la legge di Mosè. È evidente, dunque, che le sante manifestazioni che hanno fondato i sistemi religiosi sono unite e concordano. Nelle loro missioni e nei loro insegnamenti non ci sono differenze. Tutte riflettono la realtà e tutte promulgano la religione di Dio. La religione divina è la realtà, e la realtà non è multipla, è una sola. Perciò, la base dei sistemi religiosi è una sola, perché tutti procedono dall'indivisibile realtà. Ma i seguaci di questi sistemi non si sono trovati d'accordo. Fra loro sono sorti discordie, conflitti e guerre, perché essi hanno dimenticato le fondamenta e si sono attenuti a ciò che è solo imitazione e apparenza. Dato che le imitazioni sono diverse, ne sono derivati inimicizie e dissensi. Per esempio, Gesù Cristo, possa il mio spirito essere sacrificato per Lui, ha posto le basi della realtà eterna, ma dopo la sua dipartita, nel cristianesimo sono apparse molte sette e divisioni. Per quale ragione? Indubbiamente, esse sono nate dalle imitazioni dogmatiche, perché le fondamenta di Cristo erano la realtà, nella quale non esistono divergenze. Quando sono apparse le imitazioni, si sono formate anche le sette e le denominazioni. Se i cristiani di tutte le denominazioni e le divisioni esaminassero la realtà, le fondamenta di Cristo li unirebbero. Non rimarrebbero inimicizie e odi, perché essi sarebbero tutti sotto l'unica guida della realtà. Analogamente, in un campo più ampio, se tutti i sistemi religiosi esistenti si allontanassero dalle imitazioni degli antenati ed esaminassero la realtà, cercando il vero significato dei libri sacri, si unirebbero e si accorderebbero su una sola base, la realtà. Finché essi invece della realtà seguiranno dottrine o imitazioni contraffatte, le animosità e le discordie permarranno e aumenteranno. Permettetemi di spiegare. Mosè e i profeti di Israele annunciarono l'avvento del Messia, ma si espressero nel linguaggio dei simboli. Quando Cristo apparve, gli ebrei lo respinsero, sebbene stessero aspettando la sua manifestazione e nei loro templi e sinagoghe piangessero e si lamentassero dicendo: «Oh Dio, affretta l'avvento del Messia!» Perché lo rinnegarono quando egli si annunciò? Perché avevano seguito le forme e le interpretazioni degli antenati ed erano ciechi alla realtà di Cristo. Non avevano compreso i significati interiori della Santa Bibbia. Essi espressero le loro obiezioni dicendo: «Stiamo aspettando Cristo, ma la sua venuta è condizionata a certi adempimenti e ad alcuni annunci profetici. Fra i segni della sua apparizione c'è che egli verrà da un luogo sconosciuto, mentre ora questo pretendente al rango messianico è venuto da Nazareth. Conosciamo la sua casa e conosciamo sua madre». Secondo, uno dei segni o delle condizioni del rango messianico è che il suo scettro deve essere una verga di ferro e questo Cristo non ha nemmeno un bordone di legno. Terzo, egli deve sedersi sul trono di Davide, mentre questo sovrano messianico è in condizioni di estrema povertà e non ha nemmeno una stuoia. Quarto, deve essere il conquistatore dell'Oriente e dell'Occidente, ma questa persona non ha conquistato neppure un villaggio. Come può essere il Messia? Quinto, egli deve promulgare le leggi della Bibbia, ma costui non solo non ha promulgato le leggi della Bibbia, ma ha violato la legge del sabato. Sesto, il Messia deve radunare nella Palestina tutti gli ebrei dispersi e restituire loro l'onore e il prestigio, ma costui ha degradato gli ebrei invece di elevarli. Settimo, durante la sua sovranità anche gli animali devono godere di benedizioni e agi, perché secondo i testi dei profeti, egli deve instaurare la pace universalmente, a tal punto che l'aquila e la quaglia vivano assieme, il leone e il cervo mangino nello stesso prato, il lupo e l'agnello giacciano assieme nello stesso pascolo. Nel regno umano la guerra deve sparire del tutto, le lance devono essere trasformate in roncole e le spade in aratri. Ora, nel giorno di questo sedicente Messia, vediamo tale ingiustizia che anche lui è stato sacrificato. Come potrebbe essere il Cristo promesso? E così essi dissero di lui parole infami. Ora, essendo immersi nel mare delle imitazioni degli antenati, gli ebrei non riuscirono a capire il significato di queste profezie. Tutte le parole dei profeti si realizzarono, ma attenendosi tenacemente a interpretazioni ereditate, gli ebrei non capirono i significati interiori della Santa Bibbia. Perciò negarono Gesù Cristo, il Messia. Lo scopo delle parole dei profeti non era il significato esteriore o letterale, ma quello interiore simbolico. Per esempio, era stato annunciato che il Messia sarebbe venuto da un luogo sconosciuto. Questo non si riferiva al luogo di nascita del corpo fisico di Gesù. Si riferiva alla realtà del Cristo, cioè la realtà del Cristo doveva apparire dal regno invisibile, perché la realtà divina di Cristo è santa e santificata al di là del luogo. La sua spada doveva essere d'acciaio. Questo indicava la sua lingua, che doveva separare il vero dal falso, e con questa grande spada d'assalto egli avrebbe conquistato i regni dei cuori. Egli non ha vinto con il potere fisico di una spada di ferro, ma ha conquistato l'Oriente e l'Occidente con la spada della sua parola. Egli sedeva sul trono di Davide, ma la sua sovranità non era la sovranità di un Napoleone o l'effimero dominio di un faraone. Il regno di Cristo era perpetuo, eterno nel cielo del volere divino. e per promulgazione delle leggi della Bibbia si intendeva la realtà della legge di Mosè. La legge del Sinai è la base della realtà del cristianesimo. Cristo la promulgò e le dette un'espressione più alta, spirituale. Egli conquistò e sottomise l'Oriente e l'Occidente. Lo fece mediante i soffi dello Spirito Santo, che eliminò tutti i confini e brillò da tutti gli orizzonti. Nel suo giorno, secondo la profezia, il lupo e l'agnello dovevano abbeverarsi alla stessa fonte. Questo si realizzò in Cristo. La fonte di cui qui si parla è il Vangelo, la quale scaturisce l'acqua della vita. Il lupo e l'agnello sono le razze divergenti e opposte simboleggiate da questi animali. Era impossibile che si incontrassero e socializzassero, ma essendo divenuti credenti in Gesù Cristo, coloro che prima erano come lupi e agnelli furono uniti dalle parole del Vangelo. Si intende dire che tutti i significati delle profezie si sono realizzati, ma poiché erano prigionieri di imitazioni ancestrali e non percepivano la realtà dei significati di queste parole, gli ebrei negarono Cristo e arrivarono al punto da crocifiggerlo. Considerate quali danni vengono dall'imitazione. Queste erano interpretazioni tramandate da padri e antenati e, poiché vi si attennero, gli ebrei furono privati. È evidente dunque che dobbiamo abbandonare tutte queste imitazioni e queste credenze per non commettere questo errore. Dobbiamo esaminare la realtà, mettere da parte le nozioni egoistiche e bandire dalla nostra mente il sentito dire. Gli ebrei considerano Cristo un nemico di Mosè, ma al contrario, Cristo promosse la parola di Mosè. Egli divulgò il nome di Mosè in Oriente e in Occidente, promulgò gli insegnamenti di Mosè. Se non fosse stato per Cristo, non avreste sentito il nome di Mosè. E se la manifestazione del rango messianico non fosse apparsa in Cristo, non avremmo ricevuto il Vecchio Testamento. La verità è che Cristo adempì la legge di Mosè e sostenne Mosè sotto ogni aspetto, ma accecati da imitazioni e pregiudizi, gli ebrei lo reputarono nemico di Mosè. Fra i grandi sistemi religiosi del mondo vi è l'Islam. Circa 300 milioni di persone lo riconoscono. Per oltre 1000 anni fra i musulmani e i cristiani vi sono stati inimicizie e conflitti a causa di incomprensioni e cecità spirituale. Se abbandonassero i pregiudizi e le imitazioni, fra loro non vi sarebbe alcuna inimicizia e queste centinaia di milioni di credenti antagonisti adornerebbero il mondo dell'umanità con la loro unità. Desidero ora richiamare la vostra attenzione su un punto molto importante. Tutto l'Islam considera il Corano parola di Dio. In questo libro sacro ci sono testi espliciti che non sono tradizionali e che affermano che Cristo era la parola di Dio. Lo Spirito di Dio, che Gesù Cristo venne al mondo per i soffi vivificanti dello Spirito Santo e che Maria, sua madre, era santa e santificata. Un intero capitolo del Corano è dedicato alla storia di Gesù. Esso racconta che in gioventù egli adorò Dio nel Tempio di Gerusalemme, che la manna discese dal cielo per il suo sostentamento e che egli pronunciò alcune parole subito dopo la nascita. In breve, nel Corano vi sono elogi e lodi di Cristo che non si trovano nel Vangelo. Il Vangelo non dice che Gesù bambino ha parlato alla nascita o che Dio ha fatto discendere su di lui cibo dal cielo, ma il Corano afferma ripetutamente che Dio gli ha inviato giorno dopo giorno la manna per nutrirlo. Inoltre, è significativo e convincente che quando Muhammad proclamò la sua opera e la sua missione, la sua prima obiezione ai suoi stessi seguaci fu: «Perché non avete creduto in Gesù Cristo? Perché non avete accettato il Vangelo? Perché non avete creduto in Mosè? Perché non avete seguito i precetti del Vecchio Testamento? Perché non avete compreso i profeti di Israele? Perché non avete creduto nei discepoli di Cristo? Il primo vostro dovere, o arabi, è di accettare tutto questo e di crederci. dovete considerare Mosè un profeta. Dovete accettare che Gesù Cristo è la parola di Dio. Dovete sapere che il Vecchio e il Nuovo Testamento sono parola di Dio. Dovete credere che Gesù Cristo è frutto dello Spirito Santo. Il suo popolo rispose: «O Muhammad, diventeremo credenti anche se i nostri padri e i nostri avi non lo erano, e noi siamo orgogliosi di loro. Dicci che cosa accadrà di loro». Muhammad rispose: «Vi dichiaro che essi si trovano nello strato più basso dell'inferno, perché non credettero in Mosè e in Cristo, e perché non accettarono la Bibbia. E sebbene siano anche i miei avi, sono nella disperazione dell'inferno». Questo è un testo esplicito del Corano e non è una storia o una tradizione, ma è parte del Corano che è nelle mani della gente. Perciò è evidente che l'ignoranza e l'incomprensione hanno causato tante guerre e tanti conflitti fra i cristiani e i musulmani. Se entrambi esaminassero la verità fondamentale delle loro credenze religiose, ne risulterebbero unità e concordia. I conflitti e le animosità sparirebbero per sempre e il mondo dell'umanità troverebbe pace e compostezza. Considerate che ci sono 250 milioni di cristiani e 300 milioni di musulmani. Quanto sangue è stato versato nelle loro guerre? Quante nazioni sono state distrutte? Quanti bambini sono diventati orfani e quante madri hanno pianto la perdita dei loro figli e dei loro cari? Tutto questo è avvenuto a causa di pregiudizi, incomprensioni e imitazioni di credenze ancestrali senza alcuna indagine della realtà. Se i libri sacri fossero stati compresi correttamente, nessuna di queste discordie e di queste afflizioni sarebbe accaduta, ma ci sarebbero stati invece amore e amicizia. Ciò vale anche per tutte le altre religioni. Le condizioni che ho menzionato sono altrettanto valide per tutti. Lo scopo essenziale della religione di Dio è portare unità fra gli esseri umani. Le manifestazioni divine hanno fondato gli strumenti dell'amicizia e dell'amore. Non sono venute per creare discordie, conflitti e odi nel mondo. La religione di Dio è causa di amore, ma se la si fa diventare fonte di inimicizia e di carneficine, sicuramente la sua assenza è preferibile alla sua esistenza, perché allora essa diventa satanica, nociva e un ostacolo per il mondo umano. In Oriente i popoli e le nazioni erano in uno stato di antagonismo e di conflitto, manifestando grandissimo odio e inimicizia fra loro. L'oscurità avvolgeva il mondo dell'umanità. In tempi siffatti, Baha'u'llah apparve. Egli eliminò tutte le imitazioni e i pregiudizi che erano stati causa di separazione e incomprensione e pose le basi dell'unica religione di Dio. Quando ciò accadde, tutti, musulmani, cristiani, ebrei, zoroastriani, buddisti, furono uniti da vera amicizia e amore. Le anime che seguirono Baha'u'llah dalle varie nazioni divennero come un'unica famiglia che vive nell'accordo e nella concordia, pronti a sacrificare la vita l'uno per l'altro. I musulmani darebbero la vita per i cristiani per gli ebrei e tutti loro per gli zoroastriani. Vivono assieme nell'amore, nell'amicizia e nell'unità. Sono pervenuti alla condizione della rinascita nello Spirito di Dio. Sono stati rivivificati e rigenerati mediante i soffi dello Spirito Santo. Sia lodato Iddio. Questa luce è uscita dall'Oriente e alla fine in Oriente non vi saranno discordie e inimicizie. Grazie al potere di Baha'u'llah tutti saranno uniti. Egli so lo stendardo dell'unità del genere umano in carcere. Mentre era esule per volontà di due sovrani e rifugiato a causa di nemici di tutte le nazioni e durante i giorni della sua lunga prigionia, egli scrisse ai sovrani e ai governanti del mondo parole di straordinaria eloquenza biasimandoli severamente e invitandoli a rispettare il criterio divino dell'unità e della giustizia. Li esortò alla pace e all'accordo internazionale, con il dovere di formare un corpo di arbitrato internazionale. Che tutte le nazioni e i governi del mondo selezionino alcuni delegati per un congresso di nazioni, che sia una corte arbitrale di giustizia universale per risolvere le dispute internazionali. Scrisse a Vittoria, regina della Gran Bretagna, allo zar di Russia, all'imperatore di Germania, a Napoleone III di Francia e ad altri, invitandoli all'unità e alla pace mondiali. Grazie a un potere celestiale, poté promulgare questi ideali in Oriente. I re non riuscirono a resistergli. Essi cercarono di spegnere la sua luce, ma non fecero altro che accrescerne l'intensità e il fulgore. Mentre era in prigione, egli tenne testa allo scià di Persia e al sultano di Turchia e promulgò i suoi insegnamenti, piantando solidamente la bandiera della verità e dell'unità del genere umano. Sono stato prigioniero con lui per 40 anni, finché i giovani turchi del Comitato dell'Unione e del Progresso rovesciarono il dispotismo di Abdul Hamid, lo detronizzarono e proclamarono la libertà. Questo comitato mi liberò dalla tirannia e dall'oppressione. Altrimenti sarei rimasto in carcere fino alla fine dei giorni della mia vita. Intendo dire questo. Bahá'u'lláh in prigione poté proclamare e costruire le basi della pace, malgrado due re dispotici fossero suoi nemici e oppressori. Il re di Persia, Najereddin Shah, aveva ucciso 20.000 Bahá'í, martiri che in assoluto distacco e completa disponibilità offrirono gioiosamente la vita per la loro fede. Questi due potenti sovrani dispotici non riuscirono a resistere a un prigioniero. Questo prigioniero innalzò lo stendardo dell'umanità e portò i popoli d'Oriente verso l'accordo e l'unità. Oggi in Oriente solo coloro che non hanno seguito Bahá'u'lláh sono rivali e nemici. I popoli delle nazioni che lo hanno accettato come modello della guida divina si trovano in una condizione di vera amicizia e vero amore. Se partecipaste a un incontro in Oriente, non potreste distinguere cristiani e musulmani. Non sapreste chi è ebreo, zoroastriano o buddista. A tal punto essi fraternizzano e le loro differenze religiose sono state appianate. Essi socializzano nel massimo amore e con fragranza spirituale, come se appartenessero a una sola famiglia, come se fossero un popolo solo. Abdul Bahá'.